Dottor Gatta, anche leggere allora può diventare un'operazione rischiosa?
Sì, in effetti è così, anche se, come dire, questo libro si dilunga, si occupa prevalentemente di delitti fantasiosi,
Certo.
cioè di quelli che normalmente non avvengono nella realtà, fortunatamente,
Sì.
ma solo appunto nella finzione giallistica. Tra l'altro questo è un libro che affronta un sottogenere di un sottogenere, perché in sé il Biblio Mystery, che ha una lunga tradizione nel Novecento, si occupa prevalentemente appunto di quei gialli, quei thriller che hanno una serie di, diciamo, azioni delittuose commesse però in vari ambiti, in vari luoghi, che possono essere biblioteche, archivi, oppure possono avere al centro librai, così come editori, così come anche semplici bibliofili. Il mio invece si concentra esclusivamente appunto sulla libreria, perché mette insieme due miei vecchi interessi culturali, che sono appunto il giallo, il libro giallo, al quale io tra l'altro sono pervenuto non recentemente come lettore, e la libreria, che invece è un mio vecchio, diciamo, ambito di studi, di interesse. E quindi ho messo insieme le due anime della mia, così, della mia attività prevalentemente professionale, che è quella di bibliografo, e ho cercato appunto di rintracciare quei gialli che credevo all'inizio fossero pochi, invece non sono affatto pochi, dove appunto il delitto in sé viene commesso esclusivamente in una libreria, e dove il morto può anche essere il libraio o anche un cliente.
Senta, quali sono le caratteristiche estetiche di queste librerie? Perché evidentemente anche quello che è il contesto immaginario ma visivo è importante.
Anche se in effetti quello che emerge, almeno dai tanti esempi che io sono riuscito in questi 2 anni di documentazione a tirar fuori, quello che emerge è che questo tipo di situazione criminale, diciamo così, avviene quasi esclusivamente in librerie d'antiquariato. Questo perché? Perché, diciamo, i classici del settore, i classici americani del Biblio Mystery, sono prevalentemente legati appunto alla libreria antiquaria. Anche, diciamo, al di fuori dell'ambito che io ho affrontato, cioè il delitto in libreria, in genere i Biblio Mystery, quando si occupano di libraio, di librerie, intendono il libraio antiquario o il libraio comunque di libro usato, di second hand books. E quei pochi, diciamo, titoli italiani, anche se bene o male, ruotano intorno a una libreria antiquaria, che è anch'essa, diciamo, un ambito nel quale io mi sono molto dedicato. Io, per esempio, sono stato l'unico finora ad aver fatto una bibliografia delle librerie, dei librai, e gran parte di queste schede riguardano appunto l'ambito antiquario. Quindi sia negli Stati Uniti, sia in Inghilterra, e sia nei titoli che io sono riuscito a rintracciare in Italia, diciamo, l'estetica è legata a un'estetica d'antiquariato. Ed è bello perché, per esempio, due grandi maestri, diciamo, del Biblio Mystery americano che io seguo da sempre, cioè John Dunning e Lawrence Block. Tra l'altro John Dunning è stato colui al quale ho dedicato il libro, perché è scomparso da poco. Ebbene, entrambi erano anche librai antiquari, e i loro maggiori successi del seriale, perché entrambi erano giallisti seriali, Lawrence Block tra l'altro è ancora vivo, e gran parte di questi gialli appunto riguardano la libreria antiquaria, per cui è stato quasi naturale che che questi, diciamo, gialli che io prendessi in considerazione poi vertessero intorno al libro usato, al libro antiquariato. Ed è, dicevo prima, ed è molto interessante il fatto che soprattutto in John Dunning, ma anche in Lawrence Bloch, questa loro predilezione per la libreria antiquaria fa sì che in molti dei loro gialli ci siano anche delle descrizioni o dei piccoli approfondimenti su quello che è un libro antico, un libro, oppure sulle sue caratteristiche, soprattutto per esempio riguardo alla sovraccoperta, che negli Stati Uniti è molto importante rispetto a noi. E questo è utile per il lettore, perché dà delle informazioni, a mio giudizio, interessanti per chi poi alla fine, oltre a leggere il libro, si scopre anche bibliofilo.
Senta, lei ha citato due autori, ma quali sono gli scrittori che si sono cimentati in questo genere, che lei ha detto un po' un genere secondario, perché ci sono scrittori importanti, oltre a quelli che lei ha già accennato, ci ha già accennato.
Beh, in effetti, voglio dire, già Chandler, che è un maestro dell'hard boiled, Raymond Chandler, scusi, è con Il Grande Sonno, è stato forse uno dei primi titoli che potrebbe rientrare in questo ambito del bibliomistero, perché tutti ricorderanno appunto la scena in cui Humphrey Bogart nel film entra in questa libreria antiquaria, che poi si scopre una copertura, anche se lì, anche nel romanzo e nel film, diciamo, è un elemento molto molto secondario. Ma ci sono anche altri grandissimi giallisti come Rex Stout, per esempio. Ci sono due titoli di Conero Wolfe che hanno, diciamo, attinenza col bibliomistery, e cioè all'interno del plot c'è l'ambito editoriale, cioè ci sono rapporti con editori, con agenti letterari, quindi sono già due maestri. Ma quello che emerge da questo mio, diciamo, primo censimento, tutto sommato molto specifico, e cioè Il delitto in libreria, è che l'Italia condivide con gli Stati Uniti il primato nel Novecento per aver pubblicato il primo bibliomistery in libreria, e cioè in Italia è stato Augusto De Angelis, questo straordinario giallista che fortunatamente in questi ultimi tempi è stato rivalutato, perché La nave di Teseo sta ripubblicando tutti i suoi romanzi, anche quelli non gialli, perché è stato uno scrittore tout court. E nel 1936 appunto esce Sei donne e un libro, di Augusto De Angelis, che è il primo effettivamente dove il delitto avviene in libreria, in particolare in una libreria antiquaria di Milano, durante il fascismo. E condivide con Carolyn Wells questo primato, perché questa giallista nel 1936 pubblicò negli Stati Uniti questo giallo, che è stato, credo, l'anno scorso tradotto per la prima volta nei gialli Mondadori. E questo, diciamo, è un motivo di soddisfazione, perché il giallo, dall'hard boil al legal thriller al procedural, eccetera, è di ambito strettamente nordamericano. E noi fortunatamente invece abbiamo tutta una schiera di grandi giallisti nel Novecento che attestano invece una importante fetta di scrittura giallistica in questo contesto internazionale, che condividiamo anche con l'Inghilterra, con la Francia, eccetera. Nel libro io appunto divido in vari capitoli. C'è un capitolo appunto sull'Italia, ma ce n'è anche uno sulla Francia, ce n'è uno sull'Inghilterra e ovviamente sugli Stati Uniti.
Per chiudere, lei aggiunge a questo suo libro anche un poster, chiamiamolo così, per mettere in gioco i lettori, cioè per fare sì che questa lettura diventi attiva nei confronti di chi sta leggendo questo libro.
Sì, questo è stato, diciamo, un escamotage del mio editore Roberto Russo, che ringrazio, anche perché questo è il terzo titolo che pubblico con Grafè, e sono in programma per l'anno prossimo altre due, diciamo, altre due incursioni in ambiti ancora questi molto di nicchia. Dicevo, è stato un escamotage di Roberto, perché c'era la necessità di documentare visivamente queste copertine, alcune di straordinaria bellezza e importanza, e volevamo non utilizzare il libro pubblicandole all'interno, sarebbe stato un po' scontato. E siccome erano tante, Roberto ha avuto questa brillante idea di creare un post che può essere anche incorniciato. Io ho alcuni amici che hanno ricevuto il libro e che hanno già deciso di incorniciarlo perché è anche visivamente molto bello. Ed è, come diceva lei giustamente, una sorta di mappa del tesoro, perché come lei vede si gira per giungere alla fine con la copertina del libro, e quindi è visivamente, ma non solo, anche simbolicamente, una piccola guida per districarsi all'interno di questi centinaia di titoli, di nomi, di autori, eccetera, che costituisce appunto questo piccolo libro.
Massimo Gatta, grazie per averci messo al corrente di questo genere, di questo Biblio Mysteries, che probabilmente sì, molti magari conoscono, ma per alcuni forse è ancora un po' da scoprire. Grazie ancora molto e ci risentiamo presto, mi auguro.
Grazie a lei e spero appunto anch'io di risentirla. Arrivederci.